Allora, immaginatevi San Paolo che entra in città nel secondo viaggio scendendo, mentre la prima volta era arrivato dal porto di Cencre, da Corinto era arrivato via nave venendo con la nave, no? E perché Paolo viene? Torniamo a dirlo. Paolo viene per evangelizzare. Che cos'è l'evangelizzazione? È avere una cosa così grande che tu la devi regalare. Mentre alcuni pensano che evangelizzare vuol dire essere integralisti e imporre le cose, no? Evangelizzare vuol dire che se una cosa è bella non te la puoi tenere per te. Pensate, io faccio sempre l'esempio della vita, no? Chi è che non fa un bambino? Non fa un bambino non chi è egoista, ma chi in fondo non è felice di vivere. Cioè il desiderio di avere un bambino, da cosa nasce? Dal fatto che tu sei così felice di vivere che dici: ma hanno fatto bene i miei genitori a darmi la vita, io voglio che questo dono prosegua, no? Per questo il grande dramma della mancanza di fede, di speranza, di carità, ti fa diventare, ti occupi solo di te, della tua pensione, della tua morte, perché non hai uno a cui vuoi donare qualcosa, no? L'evangelizzazione è la stessa cosa, cioè l'evangelizzazione è aver ricevuto un dono e dire: ma questa cosa è bella, tu se vuoi la puoi pure rifiutare, ma io te la regalo. Pensate quando noi vediamo una cosa bella, un film bello, un libro, eccetera. Noi subito, adesso questi giorni sto leggendo Lewis, sto rileggendo Tolkien, io desidero che gli altri lo leggano, perché è una cosa bella, tu agli amici dici subito: questo è bello, qui ci guadagnerai, qui diventerai più bello, no? Paolo comincia a camminare con questa libertà di dire: io porto il Vangelo, no? E qui arriva una prima volta, e ci diceva molto bene la guida, viene accolto da Aquila e Priscilla, che erano fuggiti da Roma, pensate come si incrociavano i cristiani di quel tempo, e a loro volta Aquila e Priscilla accolgono Apollo, che era un greco, che poi viene mandato a evangelizzare Corinto. Quindi qui si incontrano Apollo, Aquila e Priscilla, Paolo. Nel primo viaggio Paolo dice una cosa semplicissima, bellissima: ritornerò se Dio lo vorrà. È quello che poi diventa l'inshallah dell'arabo, no? Cioè Paolo sa che la storia è nelle mani di Dio. Sapete che l'autore degli Atti degli Apostoli è l'autore del Vangelo di Luca. La storia di Gesù continua, Dio continua con la sua provvidenza, come ha mandato Gesù, continua nella storia della Chiesa. Se Dio lo vorrà, nella lettera di Giacomo al capitolo 4,15, trovate un brano bellissimo che è questa fiducia nella provvidenza. Io avevo una mamma che credeva sempre nella provvidenza, diceva: fidatevi, il Signore ci penserà, eccetera. Giacomo dice: a voi che dite oggi o domani andremo nella tal città, vi passeremo un anno, faremo affari e guadagni, mentre non sapete cosa sarà domani. Ma che è mai la vostra vita? Siete come vapore che appare per un istante e poi scompare. Dovreste dire invece: se il Signore vorrà, vivremo e faremo questo e quello, se Dio lo vuole. Cioè, Paolo vive in questa fiducia che Dio guida la storia, Dio guida la sua vita, e allora poi di fatto il Signore lo fa ritornare. Che cosa succede? Quando arriva, il primo episodio lo troviamo all'inizio del capitolo 19, mentre Apollo era a Corinto, quindi Aquila e Priscilla avevano evangelizzato Apollo e l'avevano mandato a Corinto, Paolo attraversate le regioni dell'Altopiano, giunse a Efeso, quindi camminò, entrò per questa zona appunto statale dove c'era il proconsole di Asia, la massima autorità, entra nella città, qui trovò alcuni discepoli e disse loro: avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla fede? Gli risposero: non abbiamo nemmeno sentito dire che ci sia uno Spirito Santo. Ed egli disse: quale battesimo avete ricevuto? Il battesimo di Giovanni, rispose Giovanni il Battista. Disse allora Paolo: Giovanni ha amministrato un battesimo di penitenza, dicendo al popolo di credere in colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in Gesù. Dopo aver udito questo, si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù. E non appena Paolo ebbe imposto loro le mani, scese su di loro lo Spirito Santo e parlavano in lingue e profetavano. Erano in tutto circa 12 uomini. Qui due cose interessanti, sapete che a Roma stiamo ripetendo sul battesimo, no? Innanzitutto il battesimo prende le cose dell'uomo, cioè già Giovanni Battista prima di Giove ha preso l'acqua, in tante religioni c'è l'acqua, no? Benedetto XVI diceva: il cristianesimo ama i riti, ogni uomo è religioso, la differenza fra uomo e la scimmia non è religiosa, la scimmia non cerca Dio, non prega, l'uomo invece si domanda: ma io sono puro, la mia vita è bella, la mia vita fa schifo, la mia vita è arida. C'è acqua nella mia vita, c'è una sorgente che io posso donare agli altri o la mia vita non rende più bella la vita degli altri, no? E allora Giovanni Battista usava, e Benedetto XVI diceva addirittura: questa prendere l'acqua vuol dire prendere il valore delle altre religioni, cioè il cristianesimo riconosce che quest'acqua è stata usata dalle altre religioni ed è un valore enorme, l'uomo sente il bisogno, no? Ma c'è un compimento, cioè il battesimo non è solo una cosa che fa l'uomo, ma è Dio che ti deve prendere, cioè se tu ti devi immergere in lui. Lui ripeteva, il battesimo, l'idea che c'ha il cristiano oggi è che io decido di diventare cristiano. Invece il battesimo è Dio che ti fa immergere in lui. Pensate un figlio rispetto a un padre, non sei tu che decidi di diventare figlio, è il padre che dice tu sei mio figlio e ti fa nascere, no? E allora dice voi non avete ricevuto il battesimo nello spirito, cioè non siete entrati nella Trinità, voi siete in qualche modo figli di Dio perché ogni uomo è figlio, ma voi non siete ancora entrati immersi nel mistero della fecondità, dell'acqua di Dio, della pienezza, perché questo solo Dio lo può fare, solo Dio vi può mandare suo figlio, poi vedremo come Paolo predica il mistero di Cristo qui a Efeso, no? E allora li battezzò, cioè li fece entrare in questo mistero, no? E vi ricordate il Papa ha detto questo, una cosa bellissima, di solito domandano, per esempio a Roma c'è questa domanda, no? Alcuni laici dicono, voi cristiani non dovete battezzare perché sennò imponete ai bambini il cristianesimo. E il Papa dice, fa attenzione, la vera domanda non è perché, la vera domanda è perché voi fate nascere un bambino, cioè voi fate una scelta, di ogni genitore fa nascere una vita senza chiedere prima il permesso, e come fai tu a garantire al bambino che la sua vita sarà felice, sarà bella? È incosciente far nascere un bambino, perché la vita è pericolosissima. Solo se tu sei convinto che la vita sarà bella, sei autorizzato a far nascere un bambino. E dov'è la garanzia che la vita è bella? È nel mistero di Dio, nel battesimo. Quindi il battesimo e la vita sono due cose legate. Far nascere vuol dire credere che la tua vita sarà una benedizione. E questo la garanzia te lo dà la fede. Per questo la fede e la vita non sono due cose slegate. Chi ama Dio ama la vita, chi ama la vita cerca Dio perché sa che il suo bambino ha bisogno della vita, no? E un'ultima cosa, sapete che, su questo, e poi passo all'ultimo brano, sapete che spirituale nel cristianesimo non vuol dire uno che vive delle idee, no? Perché noi diciamo, Paolo diceva, dovete ricevere lo spirito di Gesù Cristo, cioè spirituale è uno che è cristiano, pensate che Gesù mangiava tutte le cose, poi ci torneremo, no? Cioè spirituale non è non mangiare, ma anzi ringraziare Dio del cibo, delle bevande, tutto quanto, è la sessualità, quello è la cultura, sono i libri, è il cinema, è l'amare i bambini, è l'amicizia, è la musica rock pure se volete, perché c'è la spirituale, se io vivo quello che è la vita con lo spirito di amore di Dio, con lo spirito di speranza, con lo spirito di fede, no? E infatti Paolo dice spirituale, Paolo chiama lo spirito santo lo spirito di Gesù Cristo. Se io vivo un rapporto di amicizia amando l'altro come Cristo lo ama, sono spirituale. Non se io penso a lui senza abbracciarlo, senza leggere un libro insieme, senza passeggiare. Spirituale è vivere in Cristo ogni cosa, no? L'ultima cosa che vediamo qui, una prima questione che succede perché alcuni esorcisti giudei, alcuni che cacciavano il diavolo, vedono che Paolo ci riesce. E allora cominciano a pronunciare il nome di Gesù, ma quando pronunciano l'esorcismo, sapete che nel battesimo c'è la rinuncia al male, perché in realtà per andare verso Dio devi dire di no al male, no? Perché il male esiste, il male va vinto, no? Cosa succede? Siamo al capitolo 19. Alcuni esorcisti ambulanti giudei, che passeggiavano qui nella via di Efeso, si provarono a invocare anch'essi il nome del Signore Gesù, sopra quanti avevano spiriti cattivi, dicendo, vi scongiuro per quel Gesù che Paolo predica. Facevo questo sette figli di un certo Sceva, un sommo sacerdote giudeo, qui c'era una sinagoga, c'erano una comunità ebraica, eccetera, no? Ma lo spirito cattivo rispose loro, conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete? E l'uomo che aveva lo spirito cattivo, slanciato su di loro, li afferrò e li trattò con tale violenza che essi fuggirono da quella casa nudi e coperti di ferite. Cioè, torniamo a una cosa che abbiamo detto che è importantissima. Voi sapete che per la fede cristiana il maligno non è Dio? Abbiamo detto che Ratzinger dice una parola bellissima, terribile, ma verissima. Il maligno è la persona nella forma della non persona, cioè è uno che ce l'ha proprio, c'è un angelo decaduto. Il male non è una cosa che fa la società, c'è uno che ci vuole far cadere. Vuole che noi tradiamo il matrimonio, che noi non amiamo i figli, che noi non crediamo, che noi non facciamo bene il nostro lavoro. C'è uno che ci vuole far cadere. È personale, cioè il maligno è uno che cerca il punto più debole, l'orgoglio, la lussuria, la gola, l'ignavia, ci mira proprio, no? Cerca di farci rovinare, guardate come le persone si rovinano la vita a partire da una stupidaggine e poi sbagli tutto, fai del male, uccidi, rovini, la gente piange, i figli si rovinano la vita. Però perché lui dice, è la persona, ma è nella forma della non persona, perché? Perché noi siamo persone perché amiamo, cioè se voi volete sapere perché siete persone, questa è l'idea cristiana, voi dovete dire chi voi amate, Uno è persona non perché è individuo, ma è persona perché vuol bene ai suoi amici, ai suoi papà, alle sue mamme, ai suoi figli, ai nipoti, alla cultura, al cinema, all'Italia, a Roma, al mondo. Noi, più noi siamo legati agli altri, più noi siamo persone. L'individuo non è persona, è persona sempre, no? Ma la persona sola sente che manca la sua personalità, no? Il maligno cerca tutti noi, ma non c'è uno solo di noi a cui voglia bene. Siccome si è rivoltato contro Dio, che è l'amore, il maligno non vuol bene, basterebbe che volesse bene una persona e sarebbe salvo. Allora cosa fa? Prende uno e lo tratta male. Quando questi cercano di cacciarlo, picchia pure. Il maligno è uno che cerca sempre la lotta, il pettegolezzo, la divisione, l'odio, la rottura dell'amore, dei legami, eccetera. È sempre contro la vita. Il maligno, dove vedete che c'è la vita che viene distrutta, no? Ma il maligno sa bene che Dio è più forte di lui. Io, Gesù e Paolo, li conosco bene. Loro mi fermano, perché? Perché Gesù mi riporta all'amore, mi riporta a Dio, perché Gesù è il figlio di Dio. Cioè, se io sto con Cristo, la forza non è, la forza dei cristiani non è che non c'è il male. Paolo passa qui non perché non c'è il male, ma passa qui perché sa che Cristo è più forte del male. Più volte ho ripetuto, e concludo questa battuta, una frase bellissima di Chesterton, che lo dice dei bambini, diceva: sciocchi quegli adulti, quei nonni che dicono non bisogna parlare del male, ai bambini del male. I bambini sanno benissimo che c'è la morte, che c'è il male, che c'è il peccato. Lui diceva, i bambini dalle favole sanno già che il drago esiste. Vogliono sapere chi è San Giorgio che sconfigge il drago, se c'è uno più forte del male. Paolo, dicendo Gesù, nel nome di Gesù vattene via, quel nome ferma l'odio, l'inimicizia, la rottura, la non persona, no? Riapre il rapporto con Dio e con i fratelli, no? E allora Paolo viene a predicare qui esattamente perché sa che se i pagani troveranno Gesù, crescerà in loro la vita di Dio, l'amore, la relazione, la bellezza del rapporto uomo-donna, la bellezza del rapporto con la cultura, fiorirà la speranza nella vita eterna, l'amore dei bambini e così via. Cioè hanno bisogno di questo nome per dire di no a un altro nome che invece li vuole ingannare, li vuole prendere, no? Non sappiamo esattamente dove, ma sicuramente la via centrale Paolo l'ha fatta molte volte. Poi è stato qui, quanto tempo?
3 anni.
3 anni, quindi immaginatevi quante volte avrà passeggiato. Noi siamo sui suoi passi e poi è entrato in un posto o in un altro, lo vedremo pian piano.